Ben ritrovati, nuovo numero di Se non la smetti ti mando dal preside, questo è il numero 18 per la Cabala della Valle di San Lucano, giornata particolarmente nervosa, pregasi mantenere la calma, ma insomma può servire.
Perché? Cos'è questa cosa? Ah, esiste davvero una Cabala?
No. Ma può servire nel corso della trasmissione.
Manteniamo la calma, sì.
Non vanno mai in ferie i professori, adesso che ci penso, solo d'estate?
I professori vanno in ferie per 32 più 4 giorni all'anno ufficialmente, questa è la legge, come per tutti gli altri lavoratori, e devono prendere le ferie nel periodo di sospensione dell'attività didattica.
Ah.
Chiaramente, siccome quando non c'è attività didattica ci sono le vacanze, però ci sono anche altri momenti che vengono decisi abbastanza dalla scuola. Beh, se non c'è attività didattica, non so, nella prima parte di settembre, un professore si può prendere le ferie anche lì, altrimenti sono dalla seconda metà di luglio, agosto, i periodi giusti.
Come in qualsiasi altra categoria,
sì,
lavorativa.
Perché mi chiedi questo?
Così, perché non è mai andata in ferie nel corso di questi 18 numeri, ho detto, boh, chissà, forse i professori non vanno in ferie.
Beh, ma essendo pensionata, le ferie...
Ben per noi, ben per noi, perché altrimenti sì, fare la trasmissione da soli sarebbe dura. Tipo quella di quest'oggi, perché diciamoci la verità, è da un po' che non si sente parlare dei mass media, non media.
Media, perché viene dal latino.
Media. Nella scuola e poi improvvisamente...
Un putiferio.
Il putiferio. Allora, scateniamola.
Scateniamola? Sì, perché la settimana scorsa veramente addirittura titolo in prima pagina dei vari giornali, no? Non per quello che era successo a Firenze, cioè... quella che qualcuno ha chiamato rissa, qualcun altro aggressione, il Presidente della Repubblica l'ha chiamata violenza.
Pestaggio.
E io mi associo a quello che ha detto il Presidente della Repubblica, che mi sembra una persona posata e seria, non per quello che è successo di per sé, ma per quello che è successo dopo. Cioè dopo un paio di giorni che era successa questa aggressione violenta, prima un battibecco e poi un'aggressione violenta da parte di 6, 3 minorenni e 3 maggiorenni, non appartenenti a quella scuola, ai ragazzini della scuola medesima che era il liceo, fuori della scuola di mattina, pestaggio che ha portato uno in ospedale e per il quale ci sono 6 indagati per lesioni eccetera aggravate. Dopo di questo silenzio per 2 giorni, no? Niente condanna della violenza e la preside, la dirigente scolastica di quell'istituto, come sua abitudine anche in altre occasioni, ha mandato una lettera ai suoi studenti. Un dirigente di un istituto molto grande non è che può andare nelle singole classi a parlare.
Certo.
No? E poi anche così ha mandato una lettera per conoscenza anche alle famiglie e a tutto il personale di quella scuola. In questa lettera lei analizza un po' quello che è successo, ma soprattutto cerca di spingere i ragazzi a condannare una cosa che è la violenza, a distinguere in base alla storia quello che succede attorno a loro e secondo me il nucleo della sua lettera è quello che riguarda il discorso sull'indifferenza. E lei dice, guardate che il fascismo, quello del ventennio, non è andato su perché ci sono state delle grandi manifestazioni di piazza, ma perché singoli episodi qua e là di prevaricazione, proprio di violenza, eccetera, contro chi non la pensava nella stessa maniera, e in base all'indifferenza di quelli invece che magari erano ben pensanti o brava gente, ma che ha fatto finta di non vedere. Quindi lei gli dà questo messaggio, no? Un messaggio che tutti hanno considerato
legittimo,
tra l'altro nel suo ruolo di educatrice, certo. Perché se succede...
Quasi un atto dovuto, direi, no?
Sì, quasi un atto dovuto, anche perché sempre quando nella scuola, cominciando fin dall'asilo, guarda, fin dal nido, i bambini si petuffano, si dice in dialetto, mm-hmm. No? Magari è mio il giocattolino, lo voglio io, e qua e là, immediatamente su qualsiasi atto di prevaricazione, soprattutto se uno un po' più grandino con quello più piccolo, ci si ferma e... a livello di quell'età lì si parla con loro, lo fai al nido, lo fai alla scuola materna facendo il time out, mettendo in un angolino quello che ha colpito, lo fai alle elementari dove già cominciano a essere un po' bulli, no? Lo fai alle medie e alle superiori lo fai in questa maniera qua. Alle superiori non c'è il singolo bullo, di solito ci sono gruppi organizzati, no? E quindi lei ha fatto quello che che deve fare ciascun docente di fronte a una cosa, certo, di questo genere. Cosa è successo? Immediatamente il ministro Valditara dell'istruzione e del merito, ho chinato la testa in segno di ossequio, mi piace tanto dire dell'istruzione e del merito perché mi pare una frase che proprio non sta in piedi da nessuna parte, ha esternato la sua opinione, dove una circolare anche lui non ho, in Parlamento, interrogazione parlamentare nemmeno, dove l'ha fatto? Su un canale di una televisione commerciale.
Per questo si è arrabbiata la prof, perché ha detto: perché il ministro è andato a Mediaset e non è venuto a Radio Più perché ha scelto Mediaset e non Radio Più? Chissà. Vergognoso.
No, vergognoso il fatto che lui...
No, vergognoso che non sia andato in Parlamento.
Certo, perché se voleva dire una cosa seria su questo argomento, il Parlamento è la sede adeguata, o una conferenza stampa sulle scale del Ministero. Cosa ha detto? Leggo alcune frasi perché queste frasi ci sono, non può dire di non averle detto. Ha detto: è una lettera del tutto impropria, mi è dispiaciuto leggerla, non compete ad una preside lanciare messaggi di questo tipo, il contenuto non ha nulla a vedere con la realtà. In Italia non c'è alcuna deriva violenta autoritaria, non c'è alcun pericolo fascista, puntini puntini. Di queste lettere non so che farmene, sono lettere ridicole. E ha semiconcluso che dicendo che se si continuerà con queste prese di posizione che sono solo propaganda, sarà necessario, vedremo se l'atteggiamento dovesse persistere, vedremo se sarà necessario prendere misure. A questo punto è successo il putiferio dall'altra parte,
chiaro,
perché in pratica sono delle, lui dice di no, ma sono delle minacce queste nei confronti della dirigente scolastica che stava facendo il suo dovere. Ecco, quindi è continuata questa cosa, ma da parte del Ministero non c'è stata nessuna condanna della violenza senza sì e senza ma, da qualsiasi parte venisse, insomma. No?
Ci sono precedenti di ingerenze del Ministero nei confronti dei dirigenti scolastici, che lei ricordi?
Che io mi ricordi, no, di solito non è direttamente il Ministero, ma è il provveditore agli studi, si chiamava una volta, di quella provincia che ci mette il naso.
Sempre in ambito scolastico, non politico.
Sì, sempre in ambito scolastico, perché non so, c'è un dirigente scolastico e poi si appella al Ministero eventualmente per far spostare la persona di sede. Di solito succede se ci sono delle grosse incompatibilità tra l'utenza e il dirigente scolastico, cioè i docenti o i genitori che si lamentano che quel dirigente scolastico, non so, è troppo autoritario, non permette certe cose, fa degli spostamenti di insegnanti indebiti, non permette ai ragazzi di fare, non so, di andare in gita, per esempio. E allora, se c'è un contenzioso di questo tipo, interviene sì il provveditore agli studi, prima cercando di mettere assieme i cocci, e poi se no ci si rivolge al Ministero tramite la Regione perché prenda provvedimenti. Io mi ricordo di essere stata abbastanza minacciata dal dirigente scolastico e dal provveditore di allora. Non faccio nomi, ma molto pesantemente sì.
Lo ricordiamo. Sì. Senta, come nota, in ossequio al 18 della Cabala da San Lucano, mi permetto ogni tanto di interromperla, fargli riprendere fiato.
Grazie.
Qual è il contrario di accalorarsi? Quello?
Essere indifferenti.
Il contrario di accalorarsi, però a questo punto qua, quanto ci ha raccontato, merita ancora delle riflessioni. So che questa la farà accalorare di nuovo, sarò pronto a spegnere di nuovo eventuali entusiasmi.
Esatto, sì. No, la lettera della preside è stata pubblicata dappertutto e io spero venga anche, ci sono state prese di posizione di tutti, dei sindacati, dei partiti, di gruppi di genitori, raccolta di firme tramite avazla.org su internet, ma dà spunto per dire parecchie cose, no? Poi ci sono stati tutti quelli che hanno scritto sui giornali, da Chiara Valerio ad altri sociologi o pedagogisti. Allora, farei anch'io alcuni distinguo e riflessioni. Intanto, che destra e fascismo non sono la stessa cosa. Cioè, il fascismo è una caratteristica identitaria di gruppi di persone che scelgono come metodo quello di prevaricare: sono più forte, ho ragione io, tu stai zitto, se parli ti faccio male. Poi che il contrario di fascismo non è comunismo, no? Ma è democrazia il contrario di fascismo, cioè invece della prevaricazione di alcuni, il poter dire la propria opinione tutti e governare tutti insieme andando a maggioranza. Questa è una distinzione che secondo me è importantissima da fare, tra l'altro ricordandoci perché democrazia per noi italiani è importante. Perché l'articolo 1 della Costituzione, le prime 7 parole della nostra Costituzione dicono: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Quindi la democrazia è l'opposto del fascismo. Non a caso la Costituzione veniva fuori nel post-fascismo per fare in maniera che non succedesse più. E il più grande nemico della democrazia è l'indifferenza. Cioè, se ognuno si fa i fatti suoi, invece di partecipare, di discutere in maniera corretta, di dialogare, di rispettare le opinioni degli altri, cioè si gira dall'altra parte. Tanto a me cosa me ne interessa di queste cose che succedono, io vivo bene lo stesso. Ecco, quella è l'indifferenza, questa è la nemica della democrazia. Quindi, e poi che la violenza va sempre e comunque condannata, senza mai, senza se. Ripeto, dall'asilo nido in poi, a scuola, si insegna a non picchiarsi, a non essere violenti, a lasciar parlare gli altri. E anche se non lo fa la famiglia, ma non perché la famiglia non lo fa perché non vuole. La famiglia non lo fa perché molto spesso ha dei figli unici in casa. Allora non hanno da litigare il giocattolo con nessuno. Oppure chiaro, stanno così bene che anche se sono in 2 o 3
non va bene, devo uguale.
E se non stanno bene si aiutano tra loro di sicuro. Quindi dovere degli insegnanti è collaborare con la famiglia per tirare su dei ragazzi che rispettino valori umani di solidarietà, valori civili di rispetto della gente e il diritto di tutti di non venire prevaricati, il diritto di nessuno di prevaricare.
In studio con noi la prof Maria Rosa Salmazzo, pronta per la virata?
Pronta per la virata? Respiro e andiamo su.
Allora salutiamo Maddalena De Rozze, che festeggia 17 anni, mi sembra il 20 marzo, mi sembra che sia il 20 marzo. Saluto la mamma, Francesca. Francesca è stata ospite anche di Radio Più, l'abbiamo sentita in alcune interviste. È alfiere della Repubblica, insignita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Sì, e in una cerimonia ovviamente molto toccante, con questi ragazzi che hanno fatto delle cose bellissime senza che nessuno gli obbligasse o gli chiedesse di farle, ma perché avevano dentro di sé il senso civico, e con un discorso di Mattarella molto molto bello, dove ha parlato di pace e ha detto, si ricollega all'argomento precedente, che la pace richiede una grande, leggo testuali parole, una grande opera per conseguirla, ripristinarla, consolidarla. Ma la pace non è solo frutto degli accordi tra i governi, è frutto dei sentimenti dei popoli. E poi ha elogiato quello che facevano questi ragazzi, dicendo che quanto fatto da loro è un antidoto anche contro la violenza, che purtroppo vediamo sovente nelle famiglie, nelle abitazioni, contro le donne, in tante circostanze, per strada e addirittura nei giorni scorsi davanti a una scuola. Quindi lui ha stigmatizzato, senza far nomi né cognomi, ha detto è una violenza e voi siete un baluardo con l'opposto della violenza, con la vostra partecipazione e solidarietà. Questa ragazza di Sedico è una di questi 30, mi pare, circa.
Sì, 30, mi sembra sono.
Alfieri della Repubblica, giovanissimi sì, tra l'altro.
15 veneti, non mi ricordo.
Lei era seduta vicino a 2 bambini di 10 anni, lo stesso che avevano fatto delle cose molto belle.
È interessante, brava davvero, brava Maddalena nel vero senso della parola. Senta, con il PNRR come va le scuole?
Oh, benissimo, per le scuole un disastro. Benissimo perché ci sarebbero a disposizione una cifra che non c'è mai stata, neanche dopo la guerra, per tirare su gli edifici, 18 miliardi di euro. Solo che l'Europa per darceli vuole delle condizioni anche per la scuola. Una di queste condizioni è la riforma della formazione e reclutamento. E siamo talmente in alto mare ancora che mezzo basta. Perché ancora non hanno deciso chi è che deve fare, e l'avevamo detto un'altra volta, mi sembra, il famoso corso annuale che darebbe l'abilitazione, cioè la formazione, non semplicemente per dargli un pezzo di carta, ma per formarli non solo sulla loro materia, docenti di medie e superiori. Non hanno deciso se deve farli ogni università per i fatti suoi, oppure il governo che dia indicazioni a tutte le università di farle uguali. e quindi rischiamo di perdere i soldi che poi servono per fare edifici nuovi.
Sono 18 miliardi.
18 miliardi, mica briciole. E per via delle scadenze che non ce la fanno, è fermo. Doveva esserci il decreto a luglio 22, ancora non c'è, quindi è una cosa che si trascina da un governo all'altro. Poi ci sono degli altri miliardi per le nuove tecnologie nella scuola, e lì il pasticcio è un altro, il pasticcio è che le scuole non sanno cosa comprare.
E ogni scuola avrebbe a disposizione una cifra piuttosto importante, credo sui 250-260 mila euro.
Esatto, quindi che sono un bel po', insomma. Ma soprattutto anche sapesse cosa comprare e comprasse, facesse degli altri laboratori di informatica, per dire, o delle officine informatizzate o quel che è, se poi non ci sono gli insegnanti preparati e non si cambia il modo di fare lezione, è solo avere una bella console di apparecchiature, insomma. Quindi direi che non va molto bene. Poi questa settimana qua è anche uscito un decreto semplificazione, perché così le scuole e gli enti locali facciano prima le loro operazioni di appalto, eccetera. Solo che io non è che me ne intenda, ma ho sempre sentito dire che se per velocizzare faccio i ribassi d'asta, se per velocizzare affido all'esterno gli incarichi e una parte del budget va via per pagare questi diciamo ingegneri o architetti esterni, e se abbasso la soglia per l'affidamento diretto del lavoro, queste tre cose di solito ho sempre sentito che vengono criticate, che non...
Beh, insomma, abbiamo visto anche le conseguenze dirette su alcuni cantieri che passano per quei tipo di ribassi d'asta, il folla d'Or di Agordo, il ripasso del 45-50%, c'è stato il fallimento nel giro di un anno.
Sì, perché a parte che i prezzi sono cresciuti molto, ma sto discorso del ribasso d'asta, c'è da chiedersi come mai uno ti fa un prezzo così più basso. Comunque queste non sono cose da scuola, perché dice, ma cosa fa?
Questi sono
ci mette la sabbia invece del cemento?
I grandi interrogativi.
Quindi non...
O non si guadagna, lo fa la onlus, onlus.
Non credo che le imprese edilizie possano permetterselo.
Ma insomma, però non è un problema, perché tanto adesso abbiamo l'intelligenza artificiale. Diamo tutto nelle mani della intelligenza artificiale, che dice?
Sì, Benon, è un pericolo che bisogna soprattutto sfatare il fatto che l'intelligenza artificiale possa, come nel film, cos'era, Odissea nel 2001, Odissea nello spazio, in cui il cervellone
prende il sopravvento.
Esatto, prende il sopravvento. Non può prendere il sopravvento uno se mettiamo in queste intelligenze dei criteri dentro, tipo quelle delle macchine, quelle che vanno da sole, tipo prima di tutto rispetta la vita umana, no? Ma anche se sappiamo bene come funzionano. Allora, l'intelligenza artificiale funziona perché, con dei programmi enormi, gli vengono messi dentro in memoria tantissimi dati, cioè le risposte che hanno dato gli umani a tantissimi problemi, no? E l'intelligenza artificiale cosa fa? Velocissima, perché la velocità del computer è quello che frega l'umano, la velocità e quindi la possibilità di ripetere tante volte la stessa cosa, va a cercare la risposta alla domanda che noi gli facciamo in una marea di dati, come se avesse un'enciclopedia infinita davanti, mettendo insieme, intrecciando i dati simili. Quindi dipende da A, come li abbiamo messo dentro i dati, e quelli glieli mettiamo noi. Se poi li mettiamo liberi su internet, i dati, è chiaro che le grandi aziende che fanno questo lavoro possono prenderseli. Ci sono gli artisti che adesso hanno cominciato a protestare perché loro mettono in rete le loro opere d'arte.
Diritto.
Però non è scritto da nessuna parte che se sono in rete uno non possa prenderle e usarle per i fatti suoi.
Certo.
E quindi adesso hanno fatto un manifesto dicendo calma, difendiamo la creatività umana, perché poi queste opere che vengono fuori sembrano quelle. Esatto. Poi c'è il discorso, per fortuna, che c'è stato un professore di Stanford che ha costruito un software che si chiama GPT Detector, Detect, con cui capisce se un testo è scritto da un'intelligenza artificiale o se è un originale scritto da un umano. E noi riusciamo, hanno fatto esperimenti, a capirlo nel 54% dei casi. Questo software che ripete, cambia parole, poi continua a guardare questo testo, insomma c'è una maniera particolare di farlo, riesce a smagare il testo non originale al 95%. Perché è importante questo?
Interessante.
È importante perché perché l'intelligenza artificiale per il momento ancora soffre di allucinazioni alla volte. Cioè mette assieme dei dati e ne ricava una verità che non è una verità. Chi si affida all'intelligenza artificiale per avere una risposta, pensando che sia il Dio in terra della conoscenza, prende per buona quella risposta, mentre in realtà è una bugia.
Ma un po' quello che succede col motore di ricerca Google oggi, no? Dove uno cerca magari perché ha una patologia e le risposte che ottiene sono varie, diversificate, ma soprattutto gli passa la voglia magari di andare su una biblioteca medica, andare su un argomento di conoscenza che non sia Google.
Comunque è sempre meglio in questo caso il Google de non il GPT, perché Google ti dà un elenco di siti dove andare a vedere la risposta, per cui tu devi fare lo sforzo di capire, tanto sai qual è la fonte perché c'è scritto il sito, no? E poi risposte magari una che contraddice l'altra, quindi cominci a avere tiri sulle orecchie, mentre il GPT ti dà una risposta sola e non ti dice di dove ha trovato la fonte. Quindi a questo punto ancora peggio. Poi sì.
Siamo arrivati alla fine.
Sì. Poi no. Avvoncia con la massa.
Beh, insomma, il 18 ha portato bene. Pensavo peggio, visto i contenuti della materia. Grazie, prof. Ottime indicazioni, ottime lezioni di educazione civica anche oggi.
Speriamo bene che il mondo vada avanti nella direzione corretta in democrazia.